compagni e compagne Nasdarovia, no, non vi siete sbagliati e non siete finiti su Radio Mosca o Radio Rivoluzione Proletaria 103.7, ma sempre e comunque ad Auditore Podcast, che si occupa di varie cose, di vari temi, con varie chiacchierate, appunto, varie ed eventuali. Continua, e come se continua questo viaggio con lo spirito, perché solo quello ci rimane, attorno ad un mondo che cambia e alle prese con questa pandemia di coronavirus. Prima di ricominciare a viaggiare, ricordo, vale sempre la pena, che questo podcast è disponibile su Spreaker, Spotify e iTunes Podcast. Se vi piace, condividetelo, fatelo ascoltare e magari piazzate un like o un più italico mi piace alla pagina Facebook e Instagram. Se non vi piace, ovviamente, tutte queste raccomandazioni non valgono. Piazzate uno, magari più, anzi sicuramente più, non facciamo scherzi, stella o una buona o cattiva, se giustamente, ripeto, questo piccolo progetto non sia di vostro gradimento, recensione. E ovviamente, mi piace ricordarlo, se c'è qualche tema che pensiate sia interessante o conoscete qualcuno di interessante con cui trattarne, e o pensate ancora che siate voi stessi la persona interessante con cui disquisire di un determinato tema, beh, insomma, scrivete sulla pagina Facebook di Auditore, che guarda caso si chiama incredibilmente Auditore Podcast, e vediamo poi di organizzarci, o se no scrivete a me e basta. Ora basta ciance, che la puntata di oggi sarà molto interessante, voglio lasciare il passo ad essa, quindi vai con la sigla, Auditore. Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione. Oggi, come avrete capito da questa inconfondibile canzone, finiamo nella santa terra di Russia. Da Washington andiamo in Alaska, da lì attraverseremo, proviamo perlomeno, lo stretto di Bering, magari a bordo di una slitta, non lo so, insomma, sempre ammesso che ci sia ancora del ghiaccio, che sempre poi, appunto, stretto di Bering che si va sempre più sciogliendo, ne arriviamo nell'inossidabile Kamchatka di tante gloriose battaglie di risico. In qualche modo poi ci troveremo, troveremo modo di spostarci in questo paese sterminato, un impero in senso fattuale e non ideologico, sia chiaro, che si estende per 17 milioni di chilometri quadrati a cavallo di due continenti. Buon vecchio Churchill diceva che la Russia è un rebus che sta dentro un mistero avvolto dentro un enigma. Questa puntata vediamo di buttare un occhio quantomeno su questo grande paese, senza ovviamente pensare di capirlo nel profondo. Non ci è riuscito il buon Winston, non vedo perché ci dovrei riuscire io. Paese, insomma, con 8 fusi orari, 142 rotti milioni di abitanti, diverse etnie, diverse religioni. La Russia ha quasi 10 milioni di musulmani sunniti al suo interno, soprattutto nelle zone del Caucaso, Dagestan, la Cecenia, per esempio, la più famosa. Un impero con al centro l'etnia slava, però, che l'ha forgiato, la terza Roma, erede della prima e anche della seconda, Costantinopoli, come spada del cristianesimo. Impero zarista e poi patria dei soviet per buona parte del Novecento. È un paese che torna a far parlare, se non direttamente a far paura, dopo una breve ripresa delle relazioni con l'Occidente sotto il primo Putin, ormai considerato zar di tutte le Russie, o almeno di quelle che sono rimaste. Putin amatissimo in patria a onor del vero, Putin che dopo la crisi profondissima degli anni 90, in cui la liquidazione dell'economia sovietica aveva ridotto il PIL e la produzione industriale del 50%, c'era stato un boom enorme della povertà, con conseguenti ricadute sociali, problemi enormi di alcolismo, per dirne una, ha oggettivamente ridato sostanza e corpo allo Stato federale russo nella sua nuova forma. Un paese con una solida identità e uno spirito nazionalista forgiato dalle varie guerre che l'hanno visto protagonista e spesso vincitore, e non può che cercare la gloria, d'altronde un paese simile. E questo gli ha dato Vladimir Vladimirovich Putin, o Vladimir anzi, che oggi, dopo 20 anni di governo, gode ancora del consenso, pare, del 63% dei russi. Insomma, dati considerevoli e da tenere, insomma, sotto occhio sotto osservazione e da tenere in considerazione. È un paese che ha vissuto e vive anche forse giustamente una sindrome d'accerchiamento costante che la porta ad una politica estera spesso aggressiva, o perlomeno percepita come tale qua in Occidente, e pensiamo insomma alla situazione in Crimea o anche alle azioni mirabolanti in Siria, e questo la rende appunto la Russia in Occidente percepita molto più pericolosa di quanto in realtà sia, perché per quanto la Russia abbia sì un arsenale nucleare secondo solo a quello americano e un esercito sicuramente consistente, la Federazione Russa deve ancora avere a che fare con un'economia fragile, sottoposta a sanzioni spesso criticate dopo la storia dell'Ucraina. Ha un PIL più piccolo, per dirne una, di quello italiano, per cominciare, e pensiamo ai rapporti che ci sono tra popolazione, tra dimensioni, tra risorse, un'economia in diversi settori ancora da sviluppare appieno, un mercato del lavoro che ha dei problemi come da noi. D'altronde un sondaggio abbastanza recente pubblicato dal Levada Center, che è un centro studi indipendente di San Pietroburgo e ora considerato dal governo di Mosca come portatore di influenze straniere, dice che il 53% dei russi dai 18 ai 24 anni vorrebbe emigrare dal paese e andare a cercare fortuna all'estero. Con storie di successo, pensiamo a tutti quelli della Silicon Valley, mi viene in mente Sergey Brin di Google. E poi c'è l'importanza che hanno le esportazioni di idrocarburi per l'economia russa, parliamo di gas e petrolio, che valgono quasi il 52% dell'export, che certo non la rendono indipendente quanto gli altri paesi dal loro nero, ma che sicuramente in una situazione di crollo dei prezzi del petrolio su scala globale, che quello che stiamo vivendo adesso, sia per problemi legati all'OPEC, cioè all'organismo che riunisce in poche parole i principali paesi produttori di petrolio e che ne gestisce anche la produzione, e sia per la crisi del coronavirus, insomma, tutti questi due fattori non aiuteranno la Russia nel breve, chissà, forse anche nel medio periodo, a assorbire il crollo dei prezzi del petrolio. Insomma, un periodo importante per il futuro della leadership di Putin e sicuramente della Russia come paese alle prese con un'economia problematica, una politica estera che la vede ottima stratega al momento, però più che altro impantanata la Russia e Putin nel conflitto siriano. E infine un coronavirus che ovviamente anche in Russia non poteva non presentarsi, che ha seguito una spirale simile a quella che abbiamo avuto anche qui in Italia e non sta facendo pochi danni nemmeno in Russia. Insomma, quello che viene definito un colosso d'argilla. Per parlare di Russia mi sono quindi affidato a Stefano Tiozzo, youtuber, blogger, fotografo di viaggi e tanto altro, che ha fatto della Russia una sua seconda casa e di cui parla spesso in diversi video che io vi consiglio, e io l'ho conosciuto grazie a questo, si trovano su YouTube, e abbiamo fatto una bella chiacchierata coprendo anche la situazione in Russia, sia il futuro del turismo, che ovviamente tocca a lui di persona, è un tema di cui ha fatto anche un lavoro. Io sono convinto sia una bella chiacchierata e sono altresì convinto che anche voi la troverete tale. Buon ascolto e ci sentiamo per la prossima puntata di Auditore. A voi Stefano Tiozzo. Allora, eccoci qui con Stefano Tiozzo, fotografo di viaggi, vlogger, ha un canale di YouTube con oltre 100.000 followers, tra cui il sottoscritto. Io sono un grande fan dei suoi Moscow Diaries. Perché Stefano ha sposato una ragazza russa e viveva in Russia perlomeno fino a un paio di mesi fa, quando si è ritrovato anche lui costretto in quarantena qui in Italia. Come vi stavo spiegando prima, sto procedendo in questo racconto di come la situazione del coronavirus ha impattato diversi paesi, e proprio perché lui ultimamente sta producendo un sacco di video su YouTube proprio sul tema coronavirus e Russia, ho pensato di coinvolgerlo in questa chiacchierata e di parlare appunto delle ripercussioni che può avere il coronavirus in Russia e anche su un tema a lui sicuramente molto caro, che è il turismo. Quindi partirei con la prima domanda. Innanzitutto, Stefano, grazie mille per la disponibilità
Grazie
di
a te.
questa chiacchierata con noi. Ci puoi raccontare com'è stata l'evoluzione del coronavirus in Russia? Da una parte abbiamo avuto una tendenza all'inizio, quantomeno, a minimizzare un po' l'accaduto, come anche da noi, come un po', insomma, diciamo, dappertutto. E poi hanno cominciato a prendere una serie di politiche, di chiusura, di lockdown, diciamo, in stile europeo. Com'è la situazione ad oggi?
Allora, la situazione in Russia si è evoluta esattamente secondo lo stesso pattern in cui si è evoluta in tutto il resto del mondo, tranne la Svezia, che è l'unico paese in questo momento che resiste come politiche di lockdown, è l'unico paese che non ha attuato un lockdown vero e proprio, diciamo. Semplicemente ha avuto un esordio diverso in termini di tempo, è stato dilatato di circa 2 o 3 settimane in avanti, più o meno. Il che significa che quando da noi, primi di marzo, ha iniziato a esplodere la bomba, su da loro si riteneva che non ci fosse nessun problema. Hanno avuto un ritardo, diciamo, nell'esordio dell'epidemia, in quanto già da gennaio avevano attuato una serie di politiche piuttosto stringenti nei confronti della Cina. Non dimentichiamoci che la Russia confina con la Cina, no? Nella sua
Certo.
porzione estremamente orientale, per cui diciamo che avevano un interesse ben diverso magari rispetto all'Europa, che si è limitata a chiudere i voli diretti, specialmente l'Italia, però poi non i voli con scalo. Allora, la Russia prima ha chiuso i confini, poi fin da fine gennaio ha vietato l'ingresso ai turisti cinesi e da circa metà febbraio, se non ricordo male, ha proprio vietato l'ingresso sul territorio a tutti i cinesi in generale. Quando poi la cosa esplose in Italia, la Russia a livello geografico continentale europeo, per quanto io sia un grande sostenitore del fatto che comparare la Russia, cioè considerare la Russia Europa è un grande errore storico, culturale e geografico anche. Comunque,
Mi
diciamo che
trovi
siamo
d'accordo,
vicini,
sì.
che tra i nostri vicini di casa, mettiamo, è stato il primo paese a bloccare l'ingresso agli italiani. Questo è il motivo per cui io mi trovo qua, e non solo, anche tedeschi, francesi e spagnoli. Lo hanno fatto in maniera abbastanza precoce. Questo gli ha permesso di ritardare l'arrivo del virus. All'inizio li ha fatti un po' illudere del fatto che non sarebbe stato un semplice ritardo, ma che magari l'avrebbero proprio tenuto fuori. E questo ha dato voce in un primo periodo a una serie di, come dire, di illazioni nei confronti della Russia da parte dei media europei, che hanno iniziato a dire loro nascondono qualcosa, il governo non dichiara i numeri, eccetera, eccetera. Semplicemente in quel momento loro avevano meno numeri sicuramente dei nostri, e soprattutto loro hanno una struttura, un sistema sanitario che è particolarmente fragile. Di conseguenza i test venivano fatti poco, venivano fatti male magari, per cui molti casi di coronavirus sono passati all'inizio come normali polmoniti. C'era chi denunciava questo, c'era chi naturalmente dava la colpa al governo di questo, chi dava la colpa al sistema sanitario. Comunque, fatto sta che all'inizio loro erano messi meglio di noi, ma poi adesso in questo momento sono messi peggio, per esempio. Quindi
Che al
sono.
momento leggevo che la situazione è per lo più concentrata, la situazione critica quantomeno, è per lo più concentrata a Mosca
Certo,
rispetto ad
la
altre.
Russia, diciamo, è un paese completamente moscocentrico, nel senso che logicamente è una capitale che occupa, tiene quasi, non so, un sesto di tutta la popolazione del paese, ed è quella con tutti i maggiori movimenti, collegamenti con l'estero anche, per cui se deve arrivare un virus da fuori, arriva a Mosca sicuramente. E poi il paese è talmente sterminato, per cui è normale che. È quasi come se ci fossero delle zone rosse naturali, per quanto dire Mosca zona rossa fa ritornare in mente i tempi della guerra fredda, del comunismo, però sostanzialmente Mosca sì, è il focolaio infettivo principale. In questo momento, poi ripeto, giusto per parlare di evoluzione, abbiamo avuto le prime settimane così, più o meno fino a metà marzo, dopodiché c'è stato un momento in cui Putin ha fatto una conferenza stampa sullo stile, insomma, di quelle di Conte, no? In orario eccezionale, edizione straordinaria, dove ha ammesso l'emergenza, ha detto che purtroppo non c'è modo di fermare questo virus, è impossibile da fermare, per cui prendiamo una serie di misure. Le misure sono state prese esattamente con l'ordine in cui le abbiamo prese noi, cioè prima ci abbiamo provato con un po' che, nel senso, vediamo se magari basta chiudere un pochino e sistemiamo la cosa, ma nel giro di 2 o 3 giorni quella che doveva essere una settimana di vacanza da lavoro per i russi è diventato un mese fino al 30 aprile e Aeroflot ha chiuso i voli per l'Europa fino al 1 maggio, poi adesso li ha chiusi fino al 1 giugno, poi sembra che li vorranno fino al 1 luglio e via. Questo è più o meno il pattern, esattamente come noi, ma più dilatati. Per quanto riguarda i numeri, ad oggi, insomma, le stime aggiornate al momento in cui io e te stiamo facendo l'intervista dicono che ci sono circa 62.000 casi, con circa 4.000 casi in più al giorno, numeri che ricordano molto i nostri di 3 settimane fa, se ti ricordi, no?
Sì, sì, sì.
I morti sono ancora pochi relativamente al resto, parliamo di circa 555 morti ufficiali. Ripeto, poi bisogna sempre vedere dietro questi numeri cosa si nasconde dal punto di vista dell'efficacia nel fare i test, ma questo è un tema che riguarda non solo la Russia, riguarda tutti quanti i paesi europei, dove ci sono delle grandi asimmetrie, penso per esempio a quello che c'è in Germania e rispetto a quello che c'è in Francia, no? Cioè, Germania ha 150.000 casi, la Francia ne ha 160.000, però la Germania ha un quarto dei decessi rispetto alla Francia. Questo sarà un po' il grande tema epidemiologico alla fine di tutto, cioè capire sti numeri da dove sono arrivati, chi li ha creati, con quali criteri e vedere se c'è un'uniformità di giudizio. Da questo punto di vista la Russia non fa eccezione, ecco.
Certamente. Come stanno prendendo i russi la situazione dell'isolamento? Penso qua in Italia, tutta onestà, c'era all'inizio l'idea che nessuno sarebbe stato in grado di seguire le regole. E nonostante ciò, a parte un po' i numeri, a parte un po' anche quello che si vede in giro, a parte gli ultimi giorni, secondo me, in cui c'è stato un po' un rilassamento per ovvie ragioni, adesso abbiamo come questa deadline del 4 maggio, che insomma aiuta ad avere anche
la speranza
e un termine mentale a cui aggrapparsi. Tu ci racconti che i russi molto spesso hanno delle similitudini con gli italiani, no?
Sì, sono video. Infatti quello che sta succedendo ma premesso che la quarantena dei russi è un po' più smart, diciamo, della nostra, nel senso noi andiamo avanti con l'autocertificazione, cioè sei tu che dici un po' quello che vuoi, poi sta al poliziotto che ti ferma eventualmente verificare, telefonare al posto dove stavi andando per verificare che effettivamente ci stessi andando, cose così. Per quanto riguarda a Mosca soprattutto, la quarantena funziona tramite una sorta di sorveglianza digitale, cioè se tu vuoi uscire di casa devi chiedere un permesso tramite un sito internet. Nell'ultimo video che ho fatto dicevo che era in discussione questa cosa, ma è diventato ufficiale. Tu devi chiedere un permesso, dici ok, devo andare a fare la spesa qui. Allora loro guardano innanzitutto dove sei residente, dove è la tua destinazione, e valutano se tu hai il permesso di uscire, no? O se devi andare più vicino a fare quello che devi fare. Allora tu ottieni il tuo permesso, ti danno un QR code che vale per, mi pare, 3 ore da quando lo richiedi. Tu lo stampi o te lo metti sul cellulare in qualche modo, o su un'app, credo, non so come tecnicamente come funzioni, però tu vai in giro, se ti ferma la polizia, ti controlla, loro non è che ti chiedono chi sei, dove vai, mi dicono mi faccio vedere il QR code. Lo fotografano con il loro tablet e se semplicemente il sistema gli dice luce verde, ok, questo è nel range giusto, luce rossa, gli dovete fare un tombino così, ecco. Questo è il modo in cui funziona. Quindi di fatto ci sono persone che hanno permesso di uscire e persone che non ce l'hanno, a seconda di che lavoro fai, di dove devi andare, eccetera, eccetera. La cosa che ovviamente è la caratteristica di un paese dove comunque non è un mistero che la corruzione sia a livelli molto elevati è che questi permessi logicamente si possono anche acquistare. No? Quindi ci sono persone che tramite giri di conoscenze riescono a prendere il permesso e spostarsi in libertà. Questo ovviamente vale per una certa fascia di popolazione. Per il resto, anche loro hanno lanciato le loro varie campagne social su restiamo a casa. Quindi si dindoma, diciamo, no? Quindi stiamo seduti in casa, stiamo tranquilli. Mi sono arrivati dei video di gente che canta dai balconi, un po' come nel nostro caso. Più o meno, insomma, tutto il mondo è paese da questo punto di vista. Poi
verissimo. Secondo te questa situazione può andare a creare qualche grattacapo in futuro alla leadership di Vladimir Putin, quale è apparso, insomma, stando a quello che si legge sui giornali,
occidentali, ovviamente, quindi bisogna sempre prendere tutto un po' con le pinze quando si parla di Russia e anche di Cina, per esempio.
Ma io ti dico, secondo me, partiamo dal presupposto che questa, uno dei grandi temi non tanto trattati di questa pandemia è che inevitabilmente andrà a ridiscutere completamente gli equilibri geopolitici. Il mondo che uscirà dalla pandemia non sarà lo stesso che ci è entrato, sarà diverso, ci saranno dei diversi equilibri, ci sarà magari un ruolo diverso della Cina, un ruolo diverso degli Stati Uniti, che verosimilmente saranno quelli che usciranno peggio da questa situazione. Ora, dal punto di vista interno della Russia, naturalmente è possibile che Putin possa avere una sorta di ricaduta, anche perché il suo consenso, per quanto ancora stellare, cioè molto alto in termini di numeri, è in ribasso. Anche le persone che lo apprezzano e lo stimano in Russia iniziano ad essere un po', come dire, anche solo stufo di vedere sempre la stessa faccia. Per cui c'è un po' questo un po' il clima generico, no? Quindi è possibile che questa cosa possa intaccarlo, però se devo dirti la verità, il mio pensiero per come vedo andare le cose in Russia, per come funzionano, è che secondo me sarà quello che ne risentirà di meno. E ti spiego perché. Perché tutta la politica di Putin è estremamente incentrata sulla politica estera. La Russia è un paese che già ha un'economia fragile di suo, ha moltissimi problemi interni, ha moltissimi problemi di welfare, di insomma tutele sociali di vario tipo, soprattutto le pensioni in Russia sono uno dei drammi sociali, e la vita nelle campagne, c'è gente che vive di sussistenza, che non ha i soldi per fare la spesa, diciamo, no? È un paese che ha una grandissima separazione tra le città mediamente ricche e le campagne ultra povere, quasi terzo mondo, no? Uno chef che ho conosciuto un tempo mi disse: la Russia è l'Africa bianca, no? per farti l'idea del paragone. Ecco, tutto questo non ha mai scalfito il consenso di Putin. Di conseguenza, i russi non sono tanto, cioè a livello di massa, no, più o meno, poi logicamente ci sono quelli che la pensano diversamente, però globalmente non sono tanto interessati alla loro politica interna, perché comunque arrivando da anni di Unione Sovietica sono un popolo tenace che è abituato a vivere in condizioni difficili, anche di povertà. Sono molto più preoccupati, anche come effetto della propaganda, della politica estera. Ora, la politica estera di Putin è sempre molto forte, la sua immagine a livello mondiale è sempre molto forte, e loro questo, per loro questo vale di più che non tutti i vari discorsi di politica interna. Questo, per esempio, non vale in altri paesi, nelle democrazie occidentali, dove una crisi economica può far saltare in aria un governo, no?
Sono d'accordo.
In Russia una crisi economica non ha tutto questo potere, perché non ce l'ha avuto fino ad oggi, non ce l'ha avuto nel 2014 con i dazi, immaginatevi, no? La Russia mette la Crimea, l'Europa mette i dazi, crollo del rublo, crisi economica di un certo livello, e anzi la leadership di Putin si è rafforzata da quella cosa, perché appunto nel momento in cui c'è una tensione internazionale a maggior ragione ci va il governo forte. Questo è un po' il modo di ragionare, ed è probabile che con i nuovi assetti geopolitici Putin in realtà possa addirittura vedere rafforzato il proprio potere dalla crisi. Queste naturalmente sono solo speculazioni, no? Non, nessuno può saperlo, certo, con certezza, perché dipende appunto da quanto si romperanno le ossa da questo punto di vista. Putin, c'è una cosa che devo dire e che su cui vorrò fare un video più avanti, è sicuramente un grande genio della comunicazione. No? Per cui lui sa benissimo come parlare alle popolazioni, sa benissimo come accattivarsi i favori di chi lo segue. E in questo momento, io da quello che sto vedendo, sta comunicando bene. Non voglio dire che sta gestendo bene la situazione, perché la gestione non la so giudicare. Però il modo in cui comunica è sicuramente efficace.
Certo, poi oltretutto appunto ritorna anche un po' in quello che hai detto, il fatto che Putin a quanto pare si è defilato un pochettino dalla gestione di questa situazione, di questa crisi, lasciando spazio a quanto pare al sindaco di Mosca, Sobyanin.
Esattamente, non solo lui, ma anche le personalità delle organizzazioni scientifiche e mediche russe. Io, giusto per curiosità, ogni tanto seguo quello che passano i media governativi in Russia. Una cosa che loro fanno tipicamente è filmare e pubblicare delle riunioni tra i ministri, no? Quindi sono i ministri che si intorno a un tavolo con le telecamere intorno, che le riprendono mentre discutono. Adesso è tutto quanto diventato smart, lo fanno tutto in videochiamata, c'è Putin nel suo ufficione con un televisore davanti e si parlano insomma a distanza, mm-hmm. e lui, cioè, non dice mai nulla di suo, lascia che siano i medici a parlare per conto suo. Quindi da questo punto di vista, da un lato declina la responsabilità e dall'altro fa anche la figura di quello che, insomma, lasciamo che siano i nostri scienziati a guidarci. Ecco.
E poi, infine, sempre tornando a parlare di Putin, è stato cancellato questo famoso referendum, se non sbaglio, del 22 aprile, cioè ieri, che doveva permettere a Putin di azzerare in qualche modo i suoi mandati presidenziali, o insomma doveva permettere una revisione della Costituzione che avrebbe poi permesso di azzerare questi mandati presidenziali e poter correre ancora al soglio del Cremlino. Insomma. Ovviamente è un tema più complesso di come l'ho disquisito io in questi pochi secondi, e che però tu hai affrontato bene in un video, secondo me, che è disponibile sul tuo canale YouTube, ed è uscito poche settimane fa.
Sì, diciamo, basta cercare la nuova Costituzione russa oppure Putin presidente a vita. Allora, sì, doveva esserci questo referendum nel 22 aprile. Tra l'altro il referendum è arrivato come una spada sul collo all'improvviso, perché è stato proposto a metà gennaio, intorno al 14-15 gennaio, approvato a inizio marzo dalla Corte Costituzionale, e doveva andare in votazione il 22 aprile. Cioè una roba flash, come se ci fosse una sorta di urgenza. Urgenza che nessuno ha capito dove stesse, perché Putin è saldamente al potere fino al 2024, salvo problemi di qualche tipo, no? Allora, logicamente nei media occidentali è passata una sola cosa di questo referendum, cioè che Putin avrebbe potuto essere rieletto per altri due mandati, starà al potere fino al 2035 e quindi superare potenzialmente Stalin come longevità al potere in Russia, no? La realtà è che chiunque abbia analizzato seriamente questa cosa non ha ben capito che cosa abbia intenzione di fare Putin, perché primo le tempistiche sono strane, non c'era nessun motivo di fare questo referendum adesso e nessuno ha capito il perché. Secondo, è stato fatto tutto molto in fretta. Terzo, è vero sì che c'è stato questo emendamento proposto da una deputata di azzerare, diciamo, di azzerare i mandati del presidente attuale. Cioè, con la nuova Costituzione si riparte da zero, quindi Putin è come se non fosse mai stato presidente, diciamo. Mm-hmm. Però allo stesso tempo i nuovi presidenti che verranno in Russia non potranno più fare come ha fatto Putin fino ad oggi, cioè fare due mandati, poi un mandato zero, chiamiamolo così, dove magari c'era Medvedev, che era presidente fantoccio, sempre guidato da Putin, che era primo ministro, e poi farne altri due. Adesso il limite è proprio stato messo a due mandati in generale, cioè uno, due, che siano consecutivi o separati, ma poi basta, non puoi più fare il presidente. Il primo ministro ha preso più poteri rispetto a prima, e il presidente della Repubblica ne ha quindi persi. Di conseguenza la Russia va verso un assetto istituzionale per assurdo più democratico, perlomeno forse il più democratico che si è mai visto nella sua storia, no? In contrapposizione con l'immagine generalmente autocratica e dittatoriale che viene data del paese, che sì, è un paese fortemente autoritario, è un paese dove la democrazia è ancora molto indietro rispetto agli standard occidentali, quasi, insomma, totalmente imparagonabile, ma questa riforma sembra andare verso una direzione di questo tipo. Logicamente questo non vale per Putin, no? Nel senso che ma dopo Putin. Allora, un commento bello che mi è stato fatto è che Putin con questa riforma vuole assicurarsi che non ci sia un altro Putin. Ecco, questo è forse il commento più interessante che si può fare a questa riforma. Cioè, lui vuole probabilmente, e dico probabilmente perché ancora nessuno l'ha realmente capito, perché è anche probabile che non si ricandidi come presidente, c'è anche questo scenario, lui vuole consolidare, congelare l'organizzazione, l'impostazione statale che lui ha dato in questi 20 anni di semi-quasi dittatura, diciamo. Quindi vuole che la Russia rimanga così come lui l'ha plasmata per i prossimi, insomma, anni a venire. Ovviamente specifico, adesso in questo momento non si sa quando verrà fatto questo referendum. Logicamente il virus ha fatto saltare due cose storiche in Russia. Uno, questo referendum, ok, va bene, ma soprattutto la parata militare del 9 maggio per i 75 anni della vittoria sul nazismo, che per chi conosce la Russia, la cultura russa, l'impostazione che loro hanno su questo argomento, credetemi che è una delle cose più epocali che si potessero sentire. Io sinceramente ero convinto che l'avrebbero fatta lo stesso, anche con le mascherine, perché per loro è la cosa in assoluto più importante che esista. E invece, insomma, sull'altare del Covid è stata sacrificata persino la principale ricorrenza nazionale russa, specialmente in un anniversario tipo giubileo, no? 75 anni non sono come 73 o 76, sono tipo le nozze di platino.
Sì, c'è un articolo molto interessante sullo scorso numero di Limes, Il potere del mito, proprio sul tema della grande guerra patriottica, che è poi la seconda guerra mondiale, che consiglio a tutti di leggere se ne ha la possibilità. Volevo switchare dal tema Russia per parlare di un altro tema a te molto caro, ossia il mondo dei viaggi e il mondo del turismo. Tu come la vedi la situazione? Te che viaggi per passione e per lavoro e che hai fatto della tua passione il tuo lavoro, riusciremo a tornare a viaggiare nel medio o lungo periodo? Nel breve la vedo dura, e soprattutto in che modo? Che mi viene da pensare a un articolo che ho letto qualche mese fa sulla Stampa di Torino, che parlava dei cosiddetti bagpackers, ossia ragazzi occidentali che si prendono dei mesi sabbatici tendenzialmente per viaggiare, soprattutto nel sud-est asiatico, e si finanziano, si autofinanziano in realtà, tra virgolette, con l'elemosina. Si piazzano nelle strade delle città e di fatto chiedono l'elemosina per le strade, in modi anche simpatici, insomma, free hugs, si mettono a fare, a
Sì,
suonare, non lo
la
so, cose così.
creatività.
Esatto, però questo ovviamente crea parecchi malumori, soprattutto in situazioni come può essere a molti paesi del sud-est asiatico, in cui ci sono situazioni di reale e oggettiva povertà, e quindi ritrovarsi a vedere questi ragazzi bianchi che si mettono a chiedere l'elemosina per dire datemi e confermatemi il diritto in qualche modo di viaggiare, ovviamente crea parecchi malumori, insomma, ci sono stati anche seri problemi. E quindi ti sollevo anche quest'altro tema. In un tempo in cui per molti in Occidente, quantomeno, soprattutto in Occidente, viaggiare è diventato una sorta di diritto, tornerà a essere un privilegio?
Ma allora, rispondo un po' in ordine alle diverse domande che mi hai fatto. Premesso, tu fino adesso mi hai fatto delle domande sulla Russia, a cui era un pochettino difficile rispondere perché non si sa bene, insomma,
Certo.
previsioni, politiche, così, ma ti posso assicurare che era ben più facile rispondere a quelle domande che a quelle che mi hai fatto adesso.
Me ne rendo conto.
Nel senso che se io potessi anche solo avere un'idea, come dire, una direzione su quello che può essere il futuro dei viaggi, sarei molto contento, sarei un uomo molto fortunato in questo momento. Logicamente, non ti nascondo anche un minuscolo di grado di preoccupazione perché viaggiare è il mio lavoro e quindi non so in che modo potrò continuare a lavorare nel breve, medio termine, no? Allora, io credo così che fino a quest'estate non se ne parli, secondo me. Cioè, io immagino che il viaggio per turismo, probabilmente le frontiere riapriranno prima, si potrà iniziare a spostarsi, andare da qualche parte per lavoro, magari o per necessità personali, ma per turismo ricordiamo che in questo momento vige un divieto della Farnesina di uscire dal paese per turismo, no? Quindi che è arrivato da prima che l'Italia diventasse zona rossa. Quindi probabilmente potrebbe essere che riaprano le frontiere, ma i viaggi debbono essere giustificati esclusivamente da necessità di un certo tipo. Diciamo, nel momento in cui dovesse riaprire il turismo, non so in che maniera riaprirà, non so se riaprirà con degli obblighi di distanziamento sociale, di una persona seduta in aereo con il sedile a fianco vuoto, o se quando torni da un paese, ok, puoi andare a farti una vacanza dove vuoi, ma quando torni devi fare 2 settimane di quarantena. Ci può anche essere questo scenario, no? Quindi il mondo del turismo inevitabilmente ne risentirà moltissimo. La domanda è: si tornerà a viaggiare come diritto acquisito? Tornerà a essere un privilegio? Bisogna distinguere un po' le varie categorie, no, di viaggiatori. Il mondo del turismo logicamente ha avuto un boom negli ultimi 20 anni, ma c'è tanto turismo che potremmo definire, insomma, il turismo di massa, di quelle persone che magari nella loro vita non avrebbero mai avuto l'idea di fare un viaggio, ma siccome è diventata una cosa che fanno un po' tutti e che è anche diventata molto accessibile da un punto di vista economico, beh, lo facciamo. No? Ecco,
Certo.
questa fascia sicuramente avrà una contrazione molto molto grossa. Quindi tutto il turismo magari da villaggio vacanze, il turismo da grandi gruppi di 50 persone, quello secondo me per un bel po' di tempo avrà una reale contrazione molto forte. Però il turismo magari di nicchia, quello fatto dai, chiamiamoli così, viaggiatori oltranzisti, cioè quella categoria di persone che ama talmente viaggiare che non è che lo reputa come dire, un diritto acquisito, lo reputa quasi una necessità personale, disposta a sacrificare delle cose per quello. Allora, quel genere di persone, di cui io faccio parte, ovviamente, certo. Quel genere di persone sicuramente, cioè, appena gli dicono gli aeroporti sono aperti, non neanche finiscono la frase che hanno già la valigia pronta. Quindi quello secondo me avrà quel tipo di evoluzione. Ripeto, compatibilmente con le normative nazionali e internazionali che dovessero uscire, questo va, chi lo sa, non lo sa nessuno. E quindi di riflesso non è che viaggiare tornerà a diventare un privilegio, secondo me, ma potrebbe in qualche modo ridursi la fetta di persone che considera l'idea del viaggio come un qualcosa di necessario, ecco. Quindi molte persone che magari prima lo facevano così tanto per, dico vabbè, così con la stessa superficialità con cui prima facevo un viaggio, magari adesso semplicemente mi sposto da un'altra parte, vado a fare una vacanza al mare in più.
Certamente. L'ultima mia domanda era in realtà proprio sul turismo di massa, ma ne abbiamo già parlato adesso, ne hai parlato adesso.
Altra scusa, non so, mi hai chiesto qualcosa anche sui backpacker, se non ti ho risposto, possibile, no?
No, sì, no, hai centrato il punto. E l'ultima domanda in realtà che mi ero preparata era sul turismo di massa, ma appunto ne abbiamo parlato, insomma, qua a Roma chiaramente è un fenomeno che porta sicuramente ricchezza per alcuni e anche una serie di tematiche, di problematiche. Penso, adesso mi viene in mente, io sto qui in una via di Roma, via San Martino dei Monti, un tempo erano tutti negozi, adesso sono diventati tutte case vacanze per turisti, quindi questo crea anche delle storture in qualche modo sia sugli affitti dei locali, sia su tutta una serie di cose. Però ne abbiamo parlato appunto del turismo di massa, quindi la chiuderei qui. Caro Stefano, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che io ho trovato personalmente estremamente interessante.
Grazie a te.
Consiglio a tutti di seguire, come faccio io, la pagina di Stefano su YouTube, dove ci sono appunto una serie di bellissimi video di viaggi, anche per avere ispirazione nel futuro in cui magari finalmente si tornerà a viaggiare, e soprattutto i fantastici Moscow Diaries, che consiglio, mi sono visti diverse volte. E
danno ormai, anche ormai sono in pausa fin quando non
sono in pausa. Esattamente, però danno, soprattutto io credo valga la pena vederli, perché danno un'idea importante anche della realtà quotidiana in Russia, che è una cosa importante da capire, perché uno può anche leggere tonnellate di articoli su internet o studiarsi perfettamente la politica estera russa, ma capire i russi è un altro tema. E anche la mentalità dei russi.
Completamente un altro tema, cioè una grande incomprensione tra l'Occidente e la Russia,
sì,
che
sì,
logicamente sì. È filtrato da ragioni politiche che conosciamo benissimo. Ecco.
Sono d'accordo. E poi adesso ti sei trasferita anche su Twitch, se non sbaglio, no?
Sì, ogni giorno faccio una diretta alle 18, temi variegati, molto interessanti, insomma, sta venendo fuori una cosa molto bella.
Perfetto, allora seguitelo anche su Twitch. E ancora grazie mille per la tua disponibilità e per questa chiacchierata.
Grazie a te, Manfredi, e buona giornata a tutti.
Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione.